spengo, vabbè, lo spegniamo noi. Vieni. E diciamo anche alla Maria che è arrivato. Guglielmo, puoi dire alla Maria che è arrivato
il sindaco.
Buonasera a tutti e benvenuti, facciamo il nostro benvenuto anche al vice sindaco, assessore al bilancio Pietro Picciocchi. Chiedo a Scaruffi di fare l'appello nominale.
Aicardi, Baldelli, Boz, Carlucci, Casazza, Censi, Davico, Del Gatto, De Raco, Di Lisciandro, Fassone, Ferrante, Ghiglia, Grasso, Guidi,
presente.
Ivaldi, Leonardo, Libello, Marasso, Mariano, Massa, Mastro Pietro, Miniemi, Nalbone e Ruocco.
Grazie Scaruffi, e nomino quali scrutatori nel caso ci dovesse essere bisogno: il consigliere Ivaldi, la consigliera Baldelli e il consigliere Miniemi. Miniemi. Ecco, questa sera, come ben sapete, abbiamo all'ordine del giorno il parere sul documento programmatico previsionale. Io farò proprio un velocissimo cappello come presidente, e come amministratore sono particolarmente, esprimo la mia più grande soddisfazione ovviamente per il lavoro che ha fatto tutta la direzione risorse finanziarie del comune, l'assessore nonché vice sindaco Pietro Picciocchi, che è qua presente questa sera, perché il nostro comune, pur in un contesto di complessa finanza pubblica e non solo, è per quest'anno, per il secondo anno di fila, comune che riesce a non andare in esercizio provvisorio, quindi a essere assolutamente in tema, e oltretutto è uno dei 5 comuni città metropolitane italiane che ha un bilancio in equilibrio. Questo credo che sia uno degli elementi fondamentali del buon amministrare, perché permette di poter gestire al meglio i problemi della città. L'altra cosa che ci tengo molto a ribadire, che ho sempre ribadito in tutto il mio amministrare, è che non ho mai visto il soggetto municipio distante o diverso dal soggetto comune. Io rifugo quel concetto, diciamo, che è il cosiddetto noi-voi. Noi siamo un unico soggetto. Non a caso banalmente i dipendenti si spostano dal comune al municipio in modo indifferente, perché è un unico soggetto amministrativo. Credo che il valore più importante che i cittadini vedono nel nostro operare sia quello di risolvere i loro problemi indipendentemente da chi risolve questo. Vogliono che le cose siano fatte presto e bene, e non è che gli interessa se le fa il municipio o il comune. In ultimo, credo che il nostro valore aggiunto sia nell'essere più vicini ai cittadini, proprio in termini, diciamo, anche fisici, e quindi di raccogliere da loro quelle istanze puntuali che a volte un soggetto più distante possono essere meno presenti. Altresì va detto che alcuni cittadini vedono nella esigenza loro puntuale magari un bisogno che gli fa perdere un po' il valore d'insieme di certi interventi, a volte quella che gli inglesi chiamano nel fenomeno NIMBY, not in my backyard, cioè non nel mio giardino. E credo che da questo punto di vista il comune invece abbia una visione più ampia. E poi volevo ringraziare l'assessore Picciocchi, che oltre le sue tante deleghe è anche assessore ai municipi, e ci sta seguendo con attenzione e serietà per tutti i problemi che gli abbiamo posto. Quindi nel ringraziarlo abbiamo ancora una cosa rapidissima che chiedo a Scaruffi di accennare sul tema della trasparenza e poi ti do subito la parola a Roberto per ricordo a tutti che come ci siamo presi di impegno sabato prossimo alle ore sabato 17 alle ore 11 in piazza Martinez per tutti i consiglieri comunali che vorranno apporremo la targa sull'albero che abbiamo piantato come da richiesta anche nella mozione del consigliere Nalboni Movimento 5 Stelle. E lascio un attimo la parola velocissima a Roberto per questa informativa sulla trasparenza per poi dare la parola all'assessore.
Sì, volevamo comunicare ai consiglieri che è pervenuto diciamo una nota di aggiornamento per ciò che riguarda la trasparenza sugli obblighi di pubblicazione che riguardano i titolari di incarichi politici. Quindi già da domani la segreteria organi istituzionali contatterà i vari consiglieri per prendere accordi per, diciamo, per i contatti per la ricezione diciamo, dei documenti che necessitano di essere reperiti dalla segreteria e pubblicati entro fine anno. Grazie.
Bene, buonasera a tutti. Vi ringrazio, mi scuso anche se per colpa dei miei impegni vi ho costretto a organizzare questo consiglio nel tardo pomeriggio, ringrazio anche gli uffici. Allora, cerco di essere molto rapido perché voglio sfruttare queste occasioni di incontro con il Consiglio Municipale, soprattutto all'inizio del mandato, per raccogliere le vostre domande, rispondervi compiutamente, perché si tratta di impostare le basi di un lavoro di 5 anni che deve andare a beneficio di questo territorio. Quindi, soprattutto per i nuovi che saluto e che vedo anche piuttosto numerosi, do qualche indicazione di massima sul nostro bilancio in generale, sull'azione complessiva dell'assessorato, poi facciamo magari un velocissimo focus su alcuni aspetti che riguardano questo municipio e poi entriamo nel vivo della discussione. Io presidente verso le 7:30, 8:20, mi perdonerai ma devo andare perché poi ho l'altro municipio. Allora, molto velocemente alcune cose le ha già dette il presidente, quindi non mi soffermo, sono contento che approviamo anche quest'anno per il secondo anno il bilancio nel mese di dicembre, perché questo ci consente una migliore programmazione, sono contento che riusciamo, nonostante la congiuntura molto difficile che stiamo vivendo, a programmare un bilancio in equilibrio e a chiudere un bilancio in equilibrio a fronte di un contesto dove questo bilancio si carica di un significativo incremento di costi energetici. Pensate solo che il plafond di spese generali quest'anno viene incrementato da 50 milioni a 68 milioni, quindi abbiamo quasi 18 milioni di euro in più solo per spese di illuminazione pubblica, di gas, di energia elettrica in generale, di riscaldamento. Abbiamo un incremento di costo importante del personale che fondamentalmente si lega intanto ad una tendenza espansiva di assunzioni, perché ricordo che l'ente nel 2022 concluderà al 31 dicembre con 822 persone assunte, questo è un dato importante, vedo molti giovani che stanno entrando a far parte della nostra amministrazione, abbiamo un organico di 5.300 e rotte persone, l'anno scorso eravamo a 5.200, quindi questa è una tendenza significativa, naturalmente questo ha un costo acuito dal fatto che recentemente è stata sottoscritta l'intesa per il rinnovo del contratto del personale degli enti locali e questo fa sì che la spesa di personale lieviti da 227 milioni a 236 milioni e questo è un dato iniziale e di partenza. Altre spinte che incidono sul nostro bilancio sono sicuramente quelle dei tassi di interessi. Il Comune di Genova, lo dico per chi conosce meno i nostri numeri, è tra i comuni italiani con il debito più elevato. e noi stiamo portando avanti una politica di contenimento del debito e di rinegoziazione dei tassi di questo debito, perché è fondamentale liberare risorse in parte corrente. Naturalmente oggi dobbiamo fare i conti con una inflazione galoppante, in generale con un incremento del costo della domanda di beni e di servizi. Se pensate ad una attività fondamentale quale quella della ristorazione scolastica, abbiamo incrementi spaventosi sulla ristorazione scolastica e stiamo cercando di evitare incrementi sulle rette. Addirittura abbiamo escluso l'applicazione del tasso di adeguamento Istat. Chiaramente sono impegni sempre più gravosi a cui cerchiamo di fare fronte. Quindi, nonostante questa situazione, comunque riusciamo a partire. Non siamo molti grandi comuni che approvano il bilancio a dicembre. Che cosa dire? Giusto due numeri di massima, perché poi ho già detto alcune cose. La nostra parte corrente ammonta a circa 970 milioni di euro, di cui circa 160 milioni riguardano la Tari, quindi poi vengono ribaltati sul contratto di servizio di AMIU. Riusciamo a mantenere inalterata la contribuzione al trasporto pubblico locale, quindi parliamo di quasi 29 milioni di euro. Riusciamo a mantenere inalterata la contribuzione ad Aster, manteniamo inalterata, anzi incrementiamo, per dirla tutta, la contribuzione alle principali istituzioni culturali della città. Poi ripeto, ora qua sto andando veramente per sommi capitoli, se ci sono richieste di approfondimenti sui singoli argomenti le possiamo sicuramente affrontare. Per quanto invece riguarda il conto capitale, allora indubbiamente dobbiamo constatare come il Comune di Genova presenti un piano di investimenti molto importante, che fondamentalmente deriva dalla attrazione di molte risorse. Alcune si riferiscono al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, altre invece hanno altre fondi, hanno altre fonti, fondi strutturali europei, trasferimenti finalizzati. Molti di questi finanziamenti non sono piovuti dal cielo, evidentemente, perché ce li siamo conquistati duramente dopo anni di negoziazioni con il governo nazionale. Io devo dire che in questi anni ho sempre ritenuto che la nostra città non potesse continuare ad essere assente dai tavoli decisionali nell'interlocuzione tra il governo e gli enti locali, e il comune nostro ha un ruolo di prestigio che gli è riconosciuto. Vi basti pensare che in tema di politica di bilancio il Comune di Genova quest'anno è stata prepista di due importantissime iniziative di cui poi hanno usufruito altre grandi città: una rinegoziazione strutturale dei debiti con Cassa Depositi e Prestiti e un'operazione di supporto all'equilibrio finanziario di grandi comuni, che è stata disciplinata con il decreto 50 del 2022 e che, a fronte di una ritrazione della potestà impositiva dello Stato, ha consentito agli enti locali di ampliare i margini di autonomia tributaria. E questo è un fatto significativo per dare maggiore solidità ai conti del nostro bilancio. Complessivamente noi oggi abbiamo un piano triennale di circa 650 milioni riferito all'annualità 2023, che si aggiunge a oltre 800 milioni di euro di interventi che abbiamo avviato sull'annualità precedente, di cui non vedete ancora i cantieri perché siamo in gara. Moltissimi interventi PNRR li abbiamo iscritti nelle 5 variazioni di piano triennale del 2022. C'è un'attenzione particolare ai temi dell'edilizia scolastica. Devo dire che sempre nei bilanci, come dire, cerchiamo di concentrarci su questo argomento, che è critico per la nostra città in funzione del fatto che le nostre scuole o sono collocate in edifici storici che non sono adeguati per la funzione scolastica, ma questa è l'eredità, oppure sono collocati in edifici mal costruiti con elementi prefabbricati negli anni 60-70, che, se potessimo permetterci una pianificazione sensata, dovremmo probabilmente abbattere e ricostruire ex novo. Chiaramente non siamo in condizione di farlo, perché dove mettiamo gli studenti nel frattempo? Quindi dobbiamo pensare a interventi di riqualificazione, di ristrutturazione. Si lavora molto sul tamponamento dell'emergenza, e questo è inevitabile, però accanto a questo finalmente iniziamo a vedere nel piano triennale anche interventi di lungo respiro. Uno importantissimo riguarda il territorio di questo municipio, è la demolizione dell'ex edificio a Fissioni e la realizzazione del nuovo asilo Il Camoscio, per il quale abbiamo stanziato 5 milioni di euro e finalmente, dico finalmente perché ne abbiamo parlato sovente, è un titolo che si trascinava nel piano triennale da molti anni, lo vediamo nell'annualità 2023. Quindi stiamo lavorando al progetto, questa è una gara d'appalto che partirà il prossimo anno, avremo finalmente una scuola completamente rinnovata in sostituzione di quel rudere scandaloso che bene conosciamo. Ci sono poi alcuni interventi, io adesso non sto a leggere i titoli del triennale perché non voglio occupare troppo tempo, che riguardano il territorio, giusto vado un po' così in maniera un po' a volo d'uccello, faccio una velocissima carrellata su alcuni interventi che ritengo molto importanti. Intanto abbiamo il progetto di Villa Imperiale, che è un progetto PNRR. Io sono molto orgoglioso perché sono riuscito a ripescarlo, perché noi l'avevamo inserito in un bando del Ministero dell'Ambiente, vabbè, Transizione Ecologica, che adesso si chiama nuovamente Ministero dell'Ambiente, era stato ammesso in graduatoria ma non finanziato. Siccome ho ottenuto con il governo a maggio di sostanzialmente inserire il Comune di Genova in un riparto ulteriore di grandi città, abbiamo ottenuto 53 milioni a supporto delle opere PNRR, sono riuscito a finanziarlo. Questo è un progetto importante che adesso cercheremo anche di a breve, Presidente, se riterrà, possiamo organizzare un incontro di commissione o di consiglio per condividere questo progetto, perché deve andare in gara in tempi veloci, perché anche questa è una normativa PNRR. Abbiamo poi l'intervento di prolungamento della metropolitana, altro intervento complicato per cui abbiamo chiesto le risorse che abbiamo ottenuto sino a Terralba, poi magari su questo ho chiesto qualche ragguaglio all'assessore Campora, che se ne sta appunto occupando direttamente. Mi compiaccio nel vedere che questo intervento, che non è diciamo a carico del bilancio dell'ente ma su cui io mi sono molto impegnato nel precedente ciclo di riqualificazione dell'ex edificio Poste, sta finalmente volgendo a conclusione, perché questa è un'operazione che significa tantissimo per questo territorio, perché questa è un'operazione che porterà su questo territorio 3-4 mila persone al giorno in più e ci permetterà di andare a bonificare anche tutta quell'area che sappiamo benissimo purtroppo è oggetto di un degrado piuttosto rilevante. Stiamo lavorando molto sul tema del Santuario del Monte, dove vi dico che abbiamo formalizzato una proposta di acquisizione di tutte le parti esterne, perché il nostro obiettivo sarebbe quello di lavorare ad un progetto di recupero del Bosco dei Frati, collegarlo con il quartiere di San Martino e andare ad acquisire la parte sommitale con inserimento di un impianto sportivo ovviamente adeguato al contesto. C'è già una specie di campo di calcio, che non è un campo di calcio, ma insomma è uno spazio che ci piacerebbe moltissimo adibire ad un'impiantistica sportiva. Su questo abbiamo già avuto un assenso da parte della provincia dei Frati. Dopodiché stiamo anche facendo delle riflessioni sul futuro del santuario, che però adesso è prematuro comunicarvi, che ho condiviso con il presidente del municipio, ma diciamo che su questo argomento sono estremamente fiducioso. Così come un altro tema che non vedete nel triennale, ma io come dire colgo questa opportunità per parlare anche di progetti che magari non finanziamo direttamente noi, ma su cui è molto importante il ruolo dell'amministrazione comunale, su cui stiamo lavorando, riguarda l'ex OMPI a Quezzi, dove forse si è affacciato l'interesse di operatori nel campo della sanità per il recupero, la rifunzionalizzazione, la realizzazione di una struttura che sappiamo essere assolutamente importantissima e non più dilazionabile. Poi, come dire, ci sono grandi argomenti che riguardano questo territorio, perché sono progetti importantissimi che non seguo il sottoscritto, quindi poi vi invito a parlarne tutt'altro con l'assessore Campora o insieme, che riguardano i temi della mobilità, penso al tema degli assi di forza, penso al tema Sky Metro, forse di questo poi si parlerà in una sede più consona, più adeguata e con maggiore tempo. Dico che un sogno nel cassetto, che così ecco coltivo, riguarda il ponte di Sant'Agata, perché questo era anche un progetto della precedente giunta municipale che mi sembra assolutamente condivisibile, la realizzazione di una passerella per un collegamento pedonale. È un bellissimo progetto, molto impegnativo, perché c'è un tema di piano di bacino in relazione al fatto che il ponte Castelvidardo, come sapete, non è un ponte a norma di piano di bacino, quindi prima vi sarebbe la necessità di un adeguamento del ponte Castelvidardo, dopodiché si può ragionare su questo tema. Però siamo all'inizio di un mandato e giustamente dobbiamo gettare i semi per progetti che sono di lungo respiro, come un progetto di lungo respiro su cui anche qui poi magari un po' più avanti, perché ora è un po' prematuro, però è giusto che in un'ottica di trasparenza io vi dico stiamo lavorando, riguarda la riqualificazione dello stadio. Ora sapete che il nostro paese si è candidato per ospitare gli europei di calcio del 2032, abbiamo delle interlocuzioni con la federazione, con la Lega Italiana Calcio, sulla possibilità di destinare il nostro stadio, stiamo ragionando con le squadre, ci sono già dei progetti molto belli, la situazione è complicata dalla situazione societaria delle squadre, però come dire anche questo è un altro tema, punto per me assolutamente qualificante dell'attività politica di questo mandato amministrativo. Per ora mi fermo qui, poi ci sono anche altri interventi diciamo minori, però come dire ritengo più opportuno che il Presidente apra la discussione. Grazie.
Grazie. Grazie al Vice Sindaco per l'illustrazione. Pensavo anche, noi abbiamo fatto una commissione dedicata al bilancio, se il Presidente vuole magari dire due parole relativamente all'andamento della commissione, poi darei la parola agli intervenuti. Userei come metodologia diciamo di fare per ciascun consigliere, recuperiamo un microfono, e direi per ogni consigliere al fine di rendere la serata efficace chiederei di fare un intervento dove ovviamente fa le domande, le valutazioni che ritiene opportuno, e diciamo in una logica di avere 5 minuti per uno più o meno ragionevolmente, a valle del quale alla fine di tutte le interlocuzioni il Vice Sindaco potrà dare diciamo una risposta a questi temi. Ecco. Darei la parola al Presidente della Seconda Commissione Baldelli solo per una valutazione del lavoro svolto.
Allora, la Commissione si è tenuta ieri, è stata propedeutica al Consiglio di oggi, sono stati auditi e hanno dato un contributo di espositivo chiarificatore direi su tutti i punti ricompresi nei documenti previsionali e programmatici il dottor Damiani, il dottor De Fornari e la dottoressa Marchesa. E direi che ieri abbiamo sviluppato sia i documenti previsionali e programmatici, ma ancor di più abbiamo esaminato quello che è lo schema triennale dei lavori pubblici, che come ha detto anche il Vice Sindaco qui presente prevede degli interventi importanti nel nostro territorio municipale. Vorrei evidenziare come gli interventi sono diffusi su tutto l'ambito del municipio e quindi coinvolgono i quartieri di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi in modo direi paritario, sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica, dove ovviamente cresce il nostro futuro, sia per quanto riguarda gli interventi puntuali, ma ancor di più per quello che è un nodo cruciale del nostro municipio, che è sicuramente il problema della viabilità, abbiamo insomma degli ingenti esborsi previsti in questo piano triennale che riguardano interventi importantissimi che cambieranno un po' quello che è l'assetto territoriale e quindi daranno un nuovo futuro al nostro modo di muoversi nel municipio e al trasporto pubblico. Quindi direi che non è stato trascurato nulla in questi documenti. Ci sono ovviamente degli interventi anche in termini di abbattimento di quelle che sono le barriere architettoniche, ci sono degli interventi in termini di sicurezza. Credo che questo bilancio sia comprensivo per soddisfare le esigenze dei cittadini. E sia ieri che oggi abbiamo potuto avere ovviamente per sommi capi quello che è un bilancio che va a coprire un intervento che si svilupperà nell'ambito dei tre anni e che ci restituirà sia a livello di cittadini per quello che è Genova, ma soprattutto questo municipio, direi con un cambiamento importante, quindi ci darà un nuovo modo di vivere il nostro municipio. Quindi io ringrazio ovviamente il vice sindaco, anche oggi è stato un intervento chiarificatore, non voglio rubare spazio agli interventi e vorrei però solo sottolineare una cosa, fare tutto subito è un'utopia, programmare come programma questa amministrazione è un segno di concreta volontà e impegno che va a confermare quello che è stato lo slogan con cui Vince Genova, il sindaco e le altre liste di maggioranza si sono proposte, cioè al lavoro per Genova con un impegno e volontà che trasforma le promesse in fatti. Quindi direi che per me non c'è altro da aggiungere e quindi lascio la parola agli interventi.
Grazie Presidente Baldelli e chiedo chi vuole intervenire. Consigliere Narbone, Movimento 5 Stelle. Grazie.
Buonasera Assessore, ci eravamo lasciati un anno fa col triennale e come vedo alla fine sono... Diciamola così, nei 5 anni precedenti la scuola Borsi se ne è parlato e riparlato. No, Borsi, scusi, quella di via Bracelli, Camoscio, sì. E quella del Camoscio praticamente finalmente si inizia nei lavori nel 2023. Però io voglio dirle una cosa, siccome sono tutte previsioni e tutto quello che sia, per carità di Dio, io non voglio assolutamente fare polemiche nei suoi confronti. Io sono sempre stato molto critico con lei riguardante alcune situazioni che ci sono in alto, in via Robino, il Biscione, e poi, che posso dirle ancora di più, c'è anche la scuola Eolo, che io ieri con i tecnici ho scambiato...
Non abbiamo capito, chiedo scusa, scuola?
La scuola, l'asilo Eolo del Biscione. E ieri con i tecnici ho fatto delle domande e questa scala ho visto che sul triennale lei la volta scorsa mi aveva detto che l'avrebbe messo la scala che porta da via Robino a in via Fea. Fra l'altro passata all'unanimità in comune, fra l'altro lei aveva dichiarato che la scala a metà è del comune e a metà è del Silos. Le posso confermare che ho chiamato l'amministratore Merlo, che è l'amministratore del Silos. Mi ha confermato che non è vero. Non è vero, questo non è vero. Poi, come? No, la scala è via Robino che è venuto con me, se si ricorda bene, che fra l'altro l'abbiamo fatta insieme, che è quella che va su al campetto.
Abbiamo fatto lavoro di consolidamento di tutto il versante.
No, la scala non è stata fatta.
Capito, non mi ricordo sopra l'uomo. Okay.
Quindi, siccome è passata l'unanimità, la domanda semplice è sempre la stessa. Poi, il Biscione che l'11 novembre del 2021 c'è stata una bella bomba d'acqua, che è stato un problema grosso, e anche quella è passata in comune all'unanimità. Ci sono le vasche d'acqua, che lei aveva detto semplicemente, prima aveva detto che queste vasche d'acqua non erano del comune, poi invece ha dichiarato anche lei che sono del comune. Quindi lì è una bomba a orologeria, perché siamo stati ultimamente con il sole pieno e praticamente dai punti del biscione all'interno si vede scintillare l'acqua. Allora, giustamente, ha fatto un bel lavoro giù in Via Robino, però la paura di tutti i cittadini che abitano in quei punti lì è che prima o poi possa succedere qualcosa di grave, perché il lavoro che è stato fatto in Via Robino è perfetto, va benissimo. Però lei aveva detto che andavano dei geologi e che c'era la possibilità di vedere, fino ad oggi non si sa niente. Ripeto, la mia domanda è, sono tutte queste domande, però la paura è che noi facciamo documentazione, assessore, non per essere polemici, ma le facciamo, poi quando passa l'unità in comune, si spera che questi lavori vengano fatti. Tutto lì. Grazie comunque di tutto.
Grazie consigliere Nalbone. Ci sono altri interventi? E il consigliere Di Lisciandro, Partito Democratico.
Buonasera a tutti i colleghi consiglieri e benvenuto al Vice Sindaco. Innanzitutto le esprimo gratitudine per l'impegno che da anni profonde per cercare risorse utili alla nostra città. Riguardo al documento in oggetto, che obiettivamente per i tempi nei quali è stato trasmesso, avere un'analisi dettagliata e comunque puntuale per suggerirle eventuali carenze diventa difficile, ecco, per questo consiglio e per ogni consigliere, penso. Detto questo, ci fa piacere vedere nel bilancio la realizzazione della nuova scuola Camoscio. Ecco, ricordo che in questo consiglio nei passati mandati ripetutamente è stata sollecitata non solo la presente amministrazione ma anche quelle precedenti, e oltre a questo che ci sia l'attenzione dovuta e voluta per le tante emozioni che da questo Consiglio sono scaturite nello scorso mandato e che purtroppo per tante situazioni non sono state ascoltate. Il fatto che oggi questo Consiglio abbia la stessa governance del Comune sicuramente ha facilitato lo sblocco di azioni che abbiamo richiesto ripetutamente in quello precedente. Volevo fare due appunti su delle questioni che mi sono saltate all'occhio. In primis quello degli organici. Devo osservare che per quanto è scritto nel 2017 il Comune aveva 5.109 dipendenti, nel 2022 ne ha 5.149, quindi abbiamo un saldo positivo di 40 persone, e questo è il dato reale, e l'incremento a cui lei si riferiva ovviamente non tiene conto delle quiescenze, dei pensionamenti e quant'altro. Questo lo volevo sottolineare perché secondo noi, cioè secondo me in particolare, alcuni settori, e in particolare quello dei servizi sociali, hanno un organico in riferimento al fatto che Genova è la città più vecchia di Europa e quindi si trascina dietro una problematica riferita agli anziani e al sociosanitario che avrebbe bisogno di organici ben superiori rispetto a quello che appunto la previsione di organico al 31/12/22 riporta e che nei numeri è riferibile a 334 collaboratori servizio socioeducativo culturale e per gli stessi servizi 115 nominati istruttore servizi socioeducativi. Ecco, questo in riferimento alla popolazione che enunciavo prima mi parrebbe un tasto da toccare, nel senso che sono organici che, perché la popolazione sia effettivamente assistita, andrebbero quantomeno raddoppiati, perché chi opera nel campo, e lo so personalmente, si trova in grossa difficoltà dovendo assistere un numero di nuclei familiari che sono veramente ingestibili. Oltre a questo, le chiedo se è possibile chiarire, perché è un aspetto che non c'è rimasto tanto chiaro, il fatto che venga finanziata la costruzione di un parcheggio di interscambio Martinez quando ancora la tratta di metropolitana fra Brignole e Martinez non risulta essere a bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Di Lisciandro. Chiede la parola a qualcun altro? Consigliere Rivalli, Partito Democratico.
Buonasera Assessore, volevo fare due domande. Una riguarda il trasporto pubblico e rispetto al progetto che ha in mente la giunta del servizio gratuito degli autobus e comunque il prolungamento anche degli orari della metropolitana rispetto a quello che adesso, chiedo scusa per la voce, e anche degli ascensori, nell'ottica del bilancio, come la copertura, se questi soldi che sono stati inseriti bastano rispetto anche al bilancio dell'azienda, considerando anche le dimissioni di oggi del presidente di AMT. Volevo un attimo un chiarimento su questo aspetto. L'altro secondo punto che volevo toccare, che lei ha citato prima, che riguardava l'OMPI di Quezzi, è un progetto che sono anni che ci avevamo anche lavorato precedentemente come giunta, come si colloca rispetto anche al discorso che una parte dell'OMPI comunque almeno mi risultava essere anche parte della regione, e comunque se poi su questo tema dell'OMPI ci possano essere successivamente degli approfondimenti, perché è un'opera importante per il territorio, quindi chiedevo se era poi possibile comunque approfondire il discorso e ora capire appunto come si ne esce dal fatto che una parte dell'OMPI della regione e una parte era del comune, per la seconda volta si parlava di scambi con un asilo, quindi volevo un attimo capire la situazione. Grazie.
Grazie consigliere Rivaldi, e la parola al consigliere Del Gatto, Partito Democratico.
Sì, grazie presidente, saluto l'assessore, buonasera. Tanto l'assessore è uno di noi perché è del nostro territorio, vive qua da noi, e le voglio fare un appunto. Prima di parlare del bilancio voglio fare un appunto, assessore. Col fatto che lei viene a fare la spesa giù a San Fruttuoso, la vedo spesso, siamo del popolo tutti e due, viene sul mercato rionale, vorrei invitarla un giorno, se ci vediamo, ci si incontra il sabato, invece di passare di via Giovanni Torti quando va sul mercato di Terralba, passiamo in via Tommaso Pendola, le faccio vedere un punto dove quando piove, in fondo a via Tommaso Pendola, praticamente all'incrocio con Piazza Martinez, si forma una piscina di 3x3. Ce l'ha presente? si forma una piscina di 3x3 profonda almeno 20 centimetri. È 3-4 anni che c'è questa piscina quando piove. Magari se facciamo un passo lì, se ne rende conto, forse si riesce a farla sistemare subito. Oggi sempre lì in quella via, passavo lì per caso, si è fermato un camioncino dell'Aster. Perché sempre in quella via lì, sarà 7 mesi, c'è un buco sul marciapiede, a metà della via. C'è un buco sul marciapiede, diciamo, lato mare. Si è fermato questo camioncino, ho detto, bene, cosa fanno quelli? Scendono. Dato che su questo buco qua è stato messo una transenna con la luce e i sacchetti per non farlo cadere. Peccato che mercoledì e sabato ci sono i banchetti, cioè il mercato rionale, ogni volta col camioncino strosciano completamente questa transenna, tutto un terra mucchiato. Non è che in 6 mesi, forse anche più, siamo riusciti a fare tappare il buco. No, mandiamo l'Aster a rimettere la transenna. È pazzesco questo, eh? Io lo dico perché magari lei non lo sa, non la sa di questa cosa. Questa cosa, Genova meravigliosa, anche questa, eh? Cioè far andare l'Aster di continuo a rimettere una transenna per tappare un buco sarà di un palmo nel marciapiede. Comunque questa sono, volevo farle questa osservazione non tanto a lei, ma che magari così sappia che ci sono anche questi micro problemi nel nostro territorio. Ora veniamo un attimo invece al bilancio. Sul bilancio, in effetti, lei ha detto pareggio di bilancio, e i grandi temi li gestite voi, pianificate voi dal centro, come mi sembra anche ovvio. A ricaduta sul nostro territorio invece ci sono temi che però noi come consiglio tutto non li tocchiamo, non li viviamo e non li gestiamo. Un esempio può essere, hanno già fatto un attimo il collega al discorso sul metro, per dire, no? Il metro da quant'è che ne parliamo? Il metro fino a Martinez, che è finanziato. Ieri in commissione il direttore ci ha spiegato che addirittura c'è stato finanziato il progetto del parcheggio di interscambio. Ma non abbiamo mai parlato neanche del metro e voi riuscite a mettere il parcheggio di interscambio nei finanziamenti. Ora io dico, vorremmo discuterne un attimo qua in municipio, nel nostro territorio, cosa succederà, perché questo è un progetto che qualificherebbe in maniera molto in alta qualità il nostro territorio, perché avremo finalmente una metropolitana che arriva a Martinez, se non addirittura a Peralba, e poi vedremo con San Martino. Quindi su questo è un progetto che dobbiamo lavorarci tutti, e è meglio che si può, ma non fateci cadere dall'alto tutto, noi non sappiamo niente. Cioè noi dobbiamo partecipare, come è stato fatto per l'asilo il Camoscio, è stata partecipata qua la cosa, perché il comune nel mandato scorso è venuto qua con gli uffici, ci hanno presentato il progetto, ne abbiamo discusso e finalmente adesso parte, va bene. Ma i progetti che invece voi mettete a bilancio, noi non tocchiamo palla qua, ma noi anche la maggioranza, cioè ce li fate cadere dall'alto, mentre invece devono essere discussi qua, perché i problemi del territorio li conosciamo noi e poi di rimando ve li portiamo e possono esserci delle valutazioni diverse. Ecco, tutto lì.
Grazie consigliere Del Gatto. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Leonardo, Partito Democratico.
Sì, sì, questo, diciamo, tre punti sinteticamente. Il primo è un invito sia all'assessore Picciocchi che al nostro presidente, perché un invito, diciamo, sul metodo. Di non sottovalutare il dialogo col territorio, perché qualsiasi progetto, seppur migliore, se non viene spiegato e non ha confronto con il territorio, diventa deficitario. E mi viene in mente quello dello Sky Metro, ancora non si è parlato, non si è fatto nessun tavolo di lavoro, ma io parlo di metodo in maniera generale, ecco. Il primo raccordo tra le comunità e diciamo siamo noi del municipio e noi non abbiamo mai partecipato a nessun tavolo, è presto, per carità, ci mancherebbe altro, però diciamo questo è il sesto anno di diciamo di questa reggenza comunale, quindi voglio dire sì, tempo ce n'è stato. Poi nella commissione di ieri c'erano dei tecnici diciamo che si occupavano prettamente di cose di territorio, però io ho fatto la domanda su quali siano gli investimenti sul sociale sul nostro territorio e la Presidente mi ha detto che sarei dovuta andarmeli a leggere. Io sinceramente non sono in grado, quindi se lei mi potesse dire quali sono i nostri interventi, parlo di educatori di strada, parlo di azioni soprattutto riguardo all'età adolescenziale. E poi da quello che ho capito, diciamo io un po' il pallino, no, delle priorità, cioè da quello che ho capito gli interventi sotto i 100.000 euro sono diciamo messi negli interventi diffusi, giusto? Quindi vorrei spingere l'amministrazione comunale a rendere più trasparenti possibili, non so, magari con i mezzi tecnologici, ecco, per far capire ai nostri cittadini quali sono le urgenze, quali sono le priorità, perché noi spieghiamo ai nostri concittadini che se un lavoro non viene fatto in zona è perché magari un concittadino che abita in un'altra zona ha più priorità. Però voglio dire, c'è un po' questo pallino di creare questa trasparenza per cui nessuno deve ringraziare nessuno, anche perché le persone pagano le tasse, quindi voglio dire non è che ci devono ringraziare più di tanto, quindi mi piacerebbe lavorare su questa cosa, non so se mi sono spiegata.
Grazie consigliere Leonardo. Consigliere Mastro Pietro,
sì.
Partito Democratico.
Se non ci sono altri interventi, i gruppi consigliari del Partito Democratico, noi con Massimo Ferrante, Lista Rosso Verde, Genova Civica e Movimento 5 Stelle hanno presentato un ordine del giorno, no? Che passo.
Scusi consigliere Mastro Pietro, come metodologia, se noi pensavamo di fare tutte le
un giro,
domande,
infatti.
Ah, ok, mi
preso. Sì, intanto lo passiamo se volete copiarlo,
sì,
da
sì,
dare.
Sì, sì, ok, non avevo capito.
Però magari in coda gli interventi.
Sì, grazie. No, non avevo inteso, grazie. Ok, consigliere Davico, grazie per l'ordine del giorno, lo facciamo fotocopiare, grazie.
Grazie.
La parola al consigliere Davico.
Buonasera a tutti, buonasera assessore. E dunque, io avevo giusto un punto relativo al piano di investimenti 2023-2025 di cui abbiamo discusso anche ieri e, diciamo, mi pento un po' di non averlo discusso ieri, ma visto che è presente qua pongo a lei la questione. Vedo citate delle voci nel cosiddetto allegato C che probabilmente rimane un po' in quei faldoni che avete sulla scrivania adesso. Relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche. C'è una distribuzione nell'arco dei 3 anni di circa 287.000 euro per anno. Volevo chiederle se fosse possibile, diciamo, approfondire quali interventi, se ce ne sono, e soprattutto nel caso non fossero stati ancora identificati, di aprire un dialogo diretto con i municipi, specialmente il nostro, che è uno di quei municipi fortemente, diciamo, aggravati dalla situazione e dalla presenza di ormai note barriere architettoniche, quindi diciamo come dire, in maniera molto semplice, a noi farebbe molto comodo lavorare anche su questo, non a noi chiaramente, ma ai nostri cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Davico, e la parola al consigliere Ruocco, Lista Rosso Verde.
Allora, grazie Presidente, grazie Vice Sindaco, buonasera a tutti. Io riprendo un attimino il discorso che hanno ripreso i miei colleghi, vorrei anche partire, visto che abitiamo anche vicini, e volevo farle presente anche la situazione di Scalinata dell'Orso, la parte finale di Scalinata dell'Orso, dove confluiscono in una tubatura le acque bianche e le acque nere, e ogni sacrosanta volta che piove si forma una cascata di acqua di fogna nella parte finale della scalinata che arriva fin giù in Passo della Zebra e danneggia l'edificio, il numero 1 di Scalinata dell'Orso. i proprietari si sono dovuti comprare una pompa e aspirano loro l'acqua di fogna che gli entra nel palazzo. E anni che così ci sono varie problematiche perché mancano caditoie a monte e scende giù tutta quest'acqua e poi esce proprio acqua di fogna. Io ci abito, la faccio tutti i giorni quella sacrosanta scala, ci passano anche mie figlie, ci passano decine e centinaia di persone e calpestare dall'acqua di fogna sinceramente è poco piacevole. Se si potesse intervenire, visto che è anni che c'è questa problematica, e si potesse intervenire in modo celere, sarebbe molto molto gradito. Poi volevo fare un appunto sull'ex mercato di Corso Sardegna, un progetto di riqualificazione che ha tenuto conto, diciamo così, solo di una parte delle opinioni di cittadini e di consiglieri, diciamo così. Io non c'ero nella scorsa legislatura, però mi sono informato e vi volevo far presente che quest'estate i giardini nel periodo più caldo erano invivibili perché non ci sono alberi, sono stati messi degli ombrelloni, ma è un intervento palliativo, per cui quello vi volevo chiedere se c'era la possibilità di piantare qualche albero, oltre a fare una cosa carina dal punto di vista ambientale, possiamo dare un sollievo ai nostri concittadini in modo da vivere quel bel posto, per l'amor del cielo, ma che sia vivibile anche nei periodi più caldi. Inoltre mi sono stati segnalati da molte persone che i giochi presenti non sono, diciamo così, come dire, idonei a bambini di età inferiore ai 5 anni. Molti bambini, io ci porto le mie bambine, molti bambini piccoli sono caduti dai giochi e qualcuno si è fatto anche male. È vero che c'è un tappeto antitrauma, piccoli infortuni, però molti genitori chiedevano la possibilità di installare dei giochini anche per i bambini più piccoli. Un'altra cosa che volevo far presente è che nel nostro municipio da diversi anni ormai abbiamo due social market, 7 anni quello di Via Bracelli e da 1 anno e mezzo circa quello di San Fruttuoso, che sfamano più di 120 famiglie. Quando dico sfamano lo dico nel vero senso della parola. Purtroppo con la crisi energetica, con la crisi del lavoro, cose che arrivano da fuori il nostro municipio, la povertà nel nostro paese, compreso il nostro municipio, è aumentata. Quello che mi lascia un po' perplesso è come, avendo perso anche tanti abitanti, si continuano a costruire supermercati quando si potrebbe dare una mano anche dal punto di vista sociale, come hanno detto anche i miei colleghi. Cioè destinare un po' più soldini alle persone che ne hanno bisogno. In fin dei conti siamo eletti per tutelare tutti, a maggior ragione chi, i fragili, che ne avrebbero più bisogno. In ultima, leggendo i documenti che sono stati presentati, abbiamo letto di progetti già finanziati, alcuni dei quali non sono stati condivisi né in municipio con i consiglieri né tantomeno con la popolazione. Vedi lo Sky Metro, mi viene in mente lo Sky Metro. Io ho letto degli studi fatti anni fa sul tram che avevano dato esiti favorevoli. Ormai sono passati un po' di anni. Se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, c'era sindaco Pericu, se non ricordo male. Avevano dato esito favorevole e lo stesso sindaco qualche anno fa aveva parlato del tram come un metodo di trasporto sostenibile adeguato alla nostra città. Vi volevo chiedere se avevate letto questa documentazione, se sapete degli esiti favorevoli e come mai invece avete optato per lo Sky Metro. Grazie.
Grazie consigliere Rocco. Ci sono interventi? La consigliera Casazza di Toti Perbucci.
Buonasera Assessore, grazie per la parola. Io esprimo dal mio canto la decisa approvazione a favore del bilancio e del piano triennale delle opere di cui ci ha parlato. Gli interventi previsti nel nostro municipio avranno senz'altro delle ripercussioni importanti sull'intero territorio comunale a beneficio di gran parte della cittadinanza. E questo denota ancora di più la centralità e l'importanza del nostro municipio, che mi pare che soltanto con questa amministrazione ha potuto beneficiare di un grande intervento di riqualificazione, e mi riferisco all'operazione sull'ex mercato di Corso Sardegna, che senz'altro è un punto di notevole approdo e che ha riscosso grande successo tra i residenti, perché sinceramente il nostro quartiere, i quartieri sia di Marassi sia di San Fruttuoso sono tornati ad avere un grande punto di riferimento e un po' di luce in mezzo al buio. E il nostro municipio può quindi finalmente sperare nella soluzione di problemi rimasti irrisolti da troppo tempo a questa parte, e mi riferisco agli interventi che ha citato in materia di viabilità, al progetto dell'asilo nell'ex edificio delle affissioni, all'ex OMPI. E quindi concludo il mio intervento ringraziandola per l'impegno e la serietà con cui sta conducendo in porto tutti i progetti che ci ha illustrato. Grazie.
Grazie consigliera Casazza. E ci sono altri interventi? Consigliere Ghiglia, Totti e Perbucci.
Sì, buonasera, grazie Presidente, buonasera Assessore. Sarò brevissimo, mi permetto solo di segnalarle nella parte di San Fruttuoso Alta un piccolo problema su dei giardini che sono in via del Manzasco. Non so se ne ha conoscenza, e sono anni che i cittadini praticamente sono lì con delle transenne nelle parti delle scalette, giusto per una situazione di sicurezza eccetera. È una piccola area di passaggio da via del Manzasco che va diretta in via Donghi. Sono delle scalette ed è un piccolo giardinetto, chiamiamolo così, se dir si voglia. Solo questo, la ringrazio.
Grazie consigliere Ghiglia. E consigliere Censi? E Fratelli d'Italia. Ecco, consigliere.
Buonasera, io ho letto il bilancio con attenzione in preparazione della commissione che insieme alla Presidente Baldelli si è svolta ieri, e ho trovato particolarmente utile per il nostro territorio e per tutta la città quelli che sono i progetti inseriti sia nel piano triennale che in tutto il bilancio. Pertanto sono chiaramente molto soddisfatto di quello che è il lavoro svolto dal nostro Vice Sindaco. Mi permetto qui, se posso, di accentuare quello che potrebbe essere una necessità più comunicativa. Io insieme a un collega dell'opposizione svolgiamo il ruolo di osservatore all'interno di quello che è lo scolmatore del Bisagno. È una di quelle opere che ha un impatto fortissimo sulla città, fra ci aiuterà tantissimo, però non si vede fortemente dall'esterno. Questa, come tante opere cittadine, non sono immediatamente visibili, ma i risultati spesso sono importanti. Potrebbe essere utile che l'amministrazione, come del resto sta già facendo fortemente, investisse il più possibile per la comunicazione, in modo che la cittadinanza venisse ben a conoscenza di quello che è il grande lavoro svolto dalla giunta comunale, dalla giunta municipale, anche in quelle opere che non sono immediatamente visibili.
Grazie consigliere Censi. Ci sono altri interventi? Allora direi passo la parola.
Grazie. Dunque rapidamente direi che sono emersi tanti temi. Intanto ho dimenticato
mi veniva in mente mentre ascoltavo, sebbene nessuno abbia citato questo argomento, ma mi fa piacere che nell'ambito del progetto sulle fortificazioni genovesi abbiamo inserito anche il Forte di Santa Tecla. C'è un investimento di circa 1.700.000 euro, abbiamo concordato il progetto con le associazioni che, come sapete, vivono, frequentano e animano questo forte, e mi faceva insomma piacere ricordarlo, tra l'altro un titolo sul triennale. Venendo invece agli altri argomenti, allora la zona di Via Robino Biscione, ricordo perfettamente il sopralluogo che abbiamo fatto, anche perché è stato quello che poi di fatto ha sbloccato la situazione della messa in sicurezza di quel versante. Tra l'altro era un intervento nato proprio in occasione della presentazione di questi bilanci, ricordo insomma si era molto attivato il consigliere Di Lisciandro su questo argomento. Ora io sinceramente non mi ricordo nei dettagli adesso quella che è la situazione patrimoniale di quell'area, che so diciamo piuttosto controversa. Ricordo il tema della scala, confesso che poi, siccome mi pareva che la principale urgenza che ci fosse in quell'area fosse la messa in sicurezza del versante, abbiamo investito le risorse che ero riuscito a recuperare, 300.000 euro, per realizzare quel lavoro che è stato fatto. Sul resto non ci abbiamo più messo la testa, adesso ce la rimettiamo. Insomma, mi ricordo che in effetti quella scala era in una condizione estremamente precaria. Se lei mi dice che ha accertato il fatto che la proprietà è comunale, ecco, magari chiedo al presidente se questo aspetto possiamo ulteriormente verificarlo. È un lavoro che sicuramente dobbiamo mettere in programmazione, anche perché in effetti è una questione di sicurezza e quindi insomma su questo dobbiamo intervenire. Poi sapete che la situazione lassù è abbastanza complessa, perché ci sono porzioni di arte, porzioni del comune, porzioni del privato, abbiamo avuto anche mille problemi, per fortuna tutti risolti adesso in questo grande progetto di recupero dell'edificio, no? Con il 110%, che tra l'altro su scala nazionale è uno dei progetti più importanti d'Italia. Comunque torniamo sicuramente ad operare in quella zona. Ora, per quanto riguarda consigliere Di Lisciandro, allora più precisamente sull'organico dell'ente, se considero anche le unità a tempo determinato, siamo oltre 5.300 persone. Certo che rispetto alle esigenze che abbiamo vi sarebbe necessità di ulteriori integrazioni di organico anche nei municipi in primis, ma non solo. Io, per dire, ho completamente sotto organico l'area tecnica, che in questo momento deve gestire una montata di investimenti che non si era mai vista nella nostra città. C'è un tema di risorse, nel senso che nell'attuale congiuntura della finanza locale già garantire un turnover che è superiore al 100% è un fatto notevole. C'è anche un tema, devo dire la verità, di scarsa risposta ai nostri bandi, perché ci sono alcune figure tecniche ad esempio che abbiamo veramente difficoltà a reperire. Penso ad esempio al tema di ingegneri strutturisti, ingegneri idraulici, ingegneri impiantisti, non riusciamo a trovarli. Facciamo bandi, ad esempio abbiamo fatto i bandi del PNRR, vanno deserti, un po' perché forse lavorare nella pubblica amministrazione non ha tutto questo appeal, posso immaginare, un po' perché c'è proprio, come dire, una scarsità di determinate figure sul nostro territorio. Allora, per quanto riguarda il tema della condivisione ai progetti, sono d'accordo, naturalmente riporto all'assessore Campora. Devo dire che molti progetti che voi vedete in questo elenco annuale erano già partiti nel corso della precedente consigliatura, mi pare che fossero anche stati esposti in questa sede e comunque sul territorio in occasione di varie assemblee pubbliche, anche quelli, se volete, più controversi. In questo momento la metropolitana è finanziata fino a Terralba, il parcheggio di interscambio è stato inserito perché naturalmente è una necessità di questo tipo di finanziamenti, perché questi prolungamenti hanno esattamente la funzione di ridurre la mobilità delle auto in favore del trasporto pubblico locale, quindi necessariamente si accompagnano con progetti di parcheggio di interscambio, che comunque sono positivi. Ora, io non ho qua i dettagli di questo progetto, ricordo bene tutte le difficoltà che abbiamo dovuto superare per l'acquisizione delle aree e dei sedimi che ci servono per la realizzazione. Si traguarda la fine del 2024 come conclusione del prolungamento della metropolitana fino a Terralba. Come sapete, stiamo ragionando già sulla prosecuzione del progetto fino a Brignole, scusate, fino a San Martino, perché questo sarebbe perfetto, anche se lì poi ci sono alcuni temi che si intersecano con lo scolmatore del Bisagno, con il Rio Noce, con tutta una serie di interventi che dobbiamo fare in zona, che riguardano la messa in sicurezza idraulica e che costituiscono interferenze rispetto a questo tipo di progetto. Comunque sono d'accordo sulla necessità di una condivisione pubblica, quindi io lo riporterò al collega come vice sindaco, come ne farò carico, sarò anche presente in queste occasioni che sono di assoluto interesse per il territorio. C'è da dire, questo ci tengo a rimarcarlo, che rispetto ai percorsi di progettazione partecipata non abbiamo grandi margini in considerazione dei tempi strettissimi che questi finanziamenti portano con sé, e questo è un problema non solo del Comune di Genova, è un problema di carattere più generale. Dopodiché gli vie di mezzo si possono sicuramente trovare. Tema gratuità del trasporto pubblico. Allora, io, e qui parlo come assessore al bilancio, ritengo che la scelta della gratuità del trasporto pubblico vada nella direzione di una città moderna, di una città che vuole puntare con forza su una maggiore implementazione e diffusione del trasporto pubblico locale. Certo, è una scelta coraggiosa. Se posso dire, molto coraggiosa in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo sul trasporto pubblico, su scala nazionale, perché il trasporto pubblico locale non è in crisi a Genova, è in crisi a livello nazionale. Anzi, io rivendico con orgoglio che la nostra società dal 2020 ad oggi è riuscita a chiudere bilanci sempre in equilibrio economico, anche avendo in pancia il costo della gratuità. Guardate che non è scontato, perché se vi andate a vedere i bilanci delle grandi società di trasporto pubblico di questo paese, sono quasi tutte in perdita, perché sappiamo benissimo che la pandemia ha dato una mazzata mostruosa e faticosamente ci stiamo riprendendo. Quindi sarebbe, a nostro modo di vedere, rispetto alle politiche di mobilità che l'amministrazione ha intrapreso, retrocedere sulla scelta della gratuità non sarebbe una scelta lungimirante, a nostro avviso. Anzi, sapete benissimo che stiamo andando nella direzione opposta, perché vorremmo ampliarla. C'è un tema di risorse, quindi tutti questi argomenti interessanti, e credo che sia bello che se ne parli, perché è una città che si interroga, una città che guarda al futuro e che vuole anche essere all'avanguardia, perché Genova è la prima città ad aver introdotto gratuità sul trasporto pubblico locale, e avendolo fatto in questo periodo. Sul tema dello Sky Metro, anche qui ragioniamo su una mobilità efficiente. Il progetto dello Sky Metro è piaciuto tantissimo al Ministero, che l'ha finanziato, perché è un progetto avveniristico, sicuramente difficile, ma un progetto che va nella direzione di una mobilità veloce, perché portare in centro in 20 minuti una persona da Prato a Brignole vuol dire una città che finalmente usa il trasporto pubblico per fare integrazioni. In questa logica è un progetto, secondo noi, lungimirante, molto più moderno di quanto non sia il tram. Poi non pretendo di avere la verità in tasca, parliamo di argomenti che evidentemente sono negoziabili, rispetto a cui ciascuno poi ha le sue sensibilità. Però la direzione che ci ha portato in questa visione dello Sky Metro ha esattamente questo tipo di finalità. Su Via Pendola ho capito, adesso andremo a vedere, ma credo che la situazione sia già attenzionata e già discussa con Aster, poi magari su questo dici tu qualcosa. Allora, sul tema degli investimenti al sociale, allora io non ho il riparto preciso degli investimenti su questo territorio, però posso dirvi che se leggete il DUP pagina 344, questo lo dico anche rispetto all'intervento del consigliere della lista Rosso Verde, la spesa sociale del Comune di Genova è molto importante perché parliamo di 179 milioni di euro, ok, compreso ovviamente il personale, ma il personale sono assistenti sociali, ad esempio, che erogano servizi. Allora, 179 milioni di euro vuol dire che quasi, anzi direi più del 20% del nostro bilancio di parte corrente va sulla spesa sociale. Poi sapete benissimo come sono organizzati i servizi sociali sulla base di ATS delocalizzati sui municipi che riportano alla direzione centrale. Devo dire che la spesa sociale è una posta di bilancio costantemente in aumento. Se io tolgo, diciamo, la quota di personale, l'incidenza di personale, quindi solo la quota di servizi dedicati al sociale, l'anno scorso siamo partiti con un plafond di 43 milioni di euro, in questo momento siamo ad un attestato di 71 milioni di euro. Quest'anno partiamo con un plafond di 63 milioni di euro e abbiamo previsioni ancora più alte. Quindi non sono la persona più indicata, non occupandomi io direttamente di servizi sociali se non per la parte finanziaria, però lo sforzo dell'amministrazione comunale da questo punto di vista è certamente significativa. Corso Sardegna, allora io ritengo che l'operazione di Corso Sardegna sia stata un successo enorme, lo vedo sempre pieno a qualunque ora del giorno, della sera, registro solo commenti favorevoli e devo dire che quegli effetti disastrosi sul tessuto commerciale che alcuni preconizzavano, credo che possiamo dire che non si sono verificati, anzi mi sembra che il mercato di Corso Sardegna abbia rivitalizzato tutta Corso Sardegna, quindi è un'operazione di cui sono orgoglioso. Intanto sono orgoglioso per come è stata fatta, perché è un'operazione di finanza di progetto che è stata realizzata in 2 anni in merito alla nostra area tecnica, che è stata veramente brava. Poi tutto è migliorabile, sicuramente non è il primo che mi segnala, diciamo, il problema della calura estiva, cioè da dire che le essenze arboree che sono state inserite sono giovani, cresceranno, quindi poi in alcuni casi avremo anche alberi con chiome, quindi questo problema dovrebbe risolversi. I giochi per i bimbi sono stati progettati secondo i moderni canoni dei giochi inclusivi per i bambini. Probabilmente anche questo è un tema che porterò all'attenzione del nostro ufficio del verde che segue questo argomento. Dunque, tema barriere architettoniche, anche qui non ho un dettaglio sul vostro municipio, però posso dirvi che abbiamo fatto, dunque, intanto come lavoriamo sul tema delle barriere, la ringrazio perché è una domanda molto importante. Come sa, noi abbiamo in comune una commissione barriere architettoniche che opera presso la direzione del facility management con la consulta dei disabili. Quindi io ho un incontro al mese con la consulta dei disabili e la nostra architetta che si occupa di progettazione inclusiva è accessibile proprio per verificare i singoli progetti e i singoli piani di intervento. Adesso non le so dire gli importi esatti, però le dico che abbiamo fatto un esercizio per misurare la quota di progetti PNRR riferita al tema abbattimento barriere. Su 3 anni abbiamo quasi 16 milioni di euro, quindi questa è una cifra assolutamente ragguardevole. Tutto il progetto degli assi di forza, che interessa in maniera importantissima a questo territorio e che riporterà a rifacimento totale di marciapiedi per soste di autobus, pensiline, sarà tutto improntato ai criteri della progettazione accessibile e al superamento delle barriere. In ultimo, tema dello scolmatore, sono d'accordo, ci sono stati alcuni problemi, come sa, legati al fatto che questa azienda inizialmente non era particolarmente performante, chiaramente d'accordissimo sul cercare di migliorare la comunicazione. Mi sembra di aver risposto a tutto, direi, no? Ok, grazie.
Grazie Assessore Picciocchi. Ok. Allora, abbiamo ricevuto un ordine del giorno presentato, che mi sembra abbastanza corposo, essendo due pagine. Chiedo, diciamo, se di votare per una brevissima sospensione per poterlo esaminare. Vi chiederei 10 minuti, e nel frattempo se l'assessore può restare ancora con noi, se no. Ok, allora lo ringrazio a nome di tutti e buon lavoro anche negli altri municipi. Noi ci fermiamo 10 minuti per esaminare un attimo l'ordine del giorno. Chiedo scusa, se votiamo, se la sospensione per 10 minuti. Perdon. Scusate, avevo visto l'unanimità nei volti ma non nei fatti. Grazie. del vice sindaco. Nella discussione, diciamo, del parere, quindi a un punto lì si potrà, ognuno dirà quello che vuole sul parere, se ci saranno delle dichiarazioni, e poi a quel punto, quando sarà chiusa la discussione, esprime la voce, la giunta esprime. Ci sono, no, dopo di noi ci sono le dichiarazioni.
Quindi prima noi e poi
prima c'è, allora io apro la discussione, tutti dicono la loro, ognuno può parlare, finito tutti si esprime il parere della giunta. Quando si è espresso il parere della giunta ci sono le dichiarazioni di voto, una per capogruppo del consiglio e poi a quel punto lì si va al voto. E senta che dice, magari è E scusate, riprendiamo i nostri lavori per cortesia. Vieni qua Sonia. Vieni qua. Sì. E prendiamo, per cortesia, prendiamo posto. Grazie. Okay. Riprendiamo dall'ordine del giorno presentato dal consigliere Mastropietro e do la parola al consigliere per presentare l'ordine del giorno. Grazie.
Sì, non è presentato da me, ma dall'opposizione, diciamo da tutti i gruppi di opposizione. E nasce essenzialmente, pur ringraziando l'assessore di essere stato presente e aver risposto nel merito di ogni singola richiesta dei consiglieri, però insomma non si può eludere il fatto che questo bilancio poteva essere discusso con molto più tempo e con molto più rispetto degli organi rispetto a come è stato fatto. Quindi l'ordine del giorno prende un pochino lo spirito da questo. Lo vado a leggere. Il Consiglio del Municipio Bassa Valbisagno, vista la proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale sui documenti previsionali e programmatici 2023-2025, la richiesta di espressione del relativo parere ai municipi, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento sul decentramento e partecipazione municipale, ritenuto che i documenti previsionali e programmatici e il bilancio di previsione rappresentano il momento principale di discussione e confronto rispetto alla funzione programmatoria dell'ente e quindi del ruolo che viene svolto dal Comune nel disegno della gestione del futuro della città. Che il rispetto formale delle regole sui tempi di valutazione non corrisponde al tempo da ritenersi congruo per una valutazione non approssimativa ma di merito, consapevole e informata sul documento bilancio, composto da più di 600 pagine di elevata complessità in cui sono contenute le linee di intervento programmatico-politiche della Giunta, che è mancato il necessario confronto tra le assemblee degli eletti in sede comunale e in sede municipale, vissuto da questa amministrazione come un ostacolo alla celerità delle decisioni. Esso rappresenta invece il momento cruciale della discussione sulle azioni messe in campo e le scelte strategiche del futuro, dove agli eletti è permesso di evidenziare i nodi critici e offrire spunti di riflessione agli esponenti della Giunta. È un confronto che dovrebbe nascere dalla coscienza del ruolo ricoperto dalla Giunta, non più parte, ma di tutti gli elettori cittadini di Genova. Che l'elaborazione del DUP avrebbe dovuto coinvolgere i municipi proprio per il loro ruolo di intervento di prossimità, rimasto tale anche dopo le riforme di questa giunta che ne hanno mortificato il ruolo. Che sia condivisibile la ricerca di una sempre maggiore efficienza della gestione pubblica, ma che l'efficienza non può essere utilizzata come alibi per privare i consigli del loro ruolo regolamentare di controllo e del ruolo politico di partecipazione al governo della città. Che un percorso congruo nei tempi e nei modi di condivisione del bilancio avrebbe anche consentito di approfondire tutte quelle voci afferenti risorse e progetti in capo ai commissari straordinari, tra cui il sindaco, atteso che una parte sostanziale degli interventi che incideranno sul futuro della città è deciso in sedi che non prevedono il coinvolgimento dei municipi e del Consiglio Comunale. Doveva essere previsto un percorso preliminare di confronto per cercare di garantire una regia unitaria, comune e condivisa. Considerato che nonostante le ingenti risorse a disposizione dell'ente grazie al PNRR, i progetti presentati non rispondono all'obiettivo del piano di essere veicolo e strumento di trasformazione della città. Sono stati utilizzati invece fonti di finanziamento per progetti spot e slegati fra di loro senza una visione di insieme dei problemi e delle criticità cittadine. La grande opportunità rappresentata dal PNRR avrebbe dovuto essere sfruttata per affrontare i grandi problemi della città, quali ad esempio, senza voler essere esaustivi, la sempre crescente disuguaglianza fra persone e fra territori più abbienti e meno abbienti, l'aumento della povertà, un mercato del lavoro sempre più in crisi e stagnante, caratterizzato soprattutto da una cattiva qualità del lavoro giovanile, il crescente divario digitale generazionale, foriero di nuove disuguaglianze nell'accesso ai servizi, la mancanza di reali opportunità di trasformazione ecologica che, al di là di interventi di facciata, rendano la nostra città pronta a rispondere alla grande sfida del secolo di ricercare una maggiore sostenibilità dal punto di vista ambientale. Mancano le risorse alla cultura derubricata a marketing culturale. L'impresa e il profitto sono diventati il primo indicatore di scelta, sacrificando biblioteche, centri civici, associazioni culturali del territorio. La cultura non merita investimenti se non si tramuta in evento, possibilmente grande, sacrificando l'interesse dei cittadini alla crescita culturale, a prescindere dal quartiere e dalle condizioni economiche di ognuno. Nei documenti previsionali e programmatici si rileva uno scarso investimento sulle manutenzioni puntuali e diffuse, che unito al processo in corso di accentramento delle funzioni e delle decisioni riguardo agli interventi dei municipi, dai municipi al comune, realizza il disegno di un ente più attento alla realizzazione di vetrine e progetti singoli e disconnessi, anziché alla cura della città. Si rileva un nuovo e maggior ricorso all'indebitamento per la realizzazione di progetti che, anziché essere vettori di trasformazione del tessuto urbano e sociale, rispondono a logiche commerciali, di marketing e rivolti ad una residenzialità del lusso, contribuendo nuovamente ad acuire le disuguaglianze fra persone e territori. Ad oggi si chiede ai municipi di esprimere dei pareri senza che il Consiglio Comunale abbia potuto analizzare le partite delle partecipate, Aster, SPIM, finanziaria di sviluppo utilities, polizia locale e commercio. I gruppi quindi esprimono una valutazione negativa alla proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale sui documenti previsionali e programmatici 2023-2025.
Grazie consigliere Mastropietro. A questo punto apro la discussione sull'ordine del giorno presentato. Se ci sono delle dichiarazioni da parte di qualcuno. Se non ci sono valutazioni di merito, allora prendo io un attimo la parola per esprimere il parere della Giunta. Ho ascoltato con attenzione l'ordine del giorno presentato, che trovo insomma in alcuni punti veramente difficile da concordare, soprattutto quando va a incidere su quello, ad esempio, solo per citarne una, il fatto che non si vuole, che gli interventi non daranno reali opportunità di trasformazione ecologica. Ecco, se c'è un intervento pesantissimo nel nostro municipio, solo per citarne uno, che sarà quello degli assi di forza, piuttosto che lo Sky Metro, saranno due interventi che ridurranno fortemente l'inquinamento, perché saranno tutti e due elettrificati. Quindi il progetto, ad esempio, di trasformare tutta la parte della mobilità in mobilità elettrica va in questa direzione. Credo che questo documento, sia ricco di punti proprio che non hanno analizzato il documento del bilancio che è stato presentato poco fa qua dall'assessore, se no, almeno a mio modesto avviso, non ci si troverebbe in maniera così pretestuosa contro. Chiaramente è una mia valutazione, e parlo io, lei ha parlato prima, adesso parlo io, sto dando la mia valutazione, per favore, non è un confronto adesso. Grazie. E quindi il parere della Giunta è contrario. Apro la dichiarazione di voto. Per esprimere. Sempre ovviamente sull'ordine del giorno, chiaramente. Ok, allora non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Favorevoli all'ordine del giorno? Contrari? Si esprimono favorevoli il gruppo del Partito Democratico, il gruppo della Genova Lista Civica, il gruppo Lista Rosso Verde e il gruppo Movimento 5 Stelle. Si sono espressi contrari il gruppo Fratelli d'Italia, il gruppo Lega per Bucci, Forza Italia, Toti per Bucci, Genova Domani, Vince Genova. Come risultati? L'ordine del giorno è respinto. E passiamo alla discussione sul parere al bilancio. Se lo si ritiene, ovviamente apro la discussione per a riguardo. Dico, non ci sono valutazioni. Come Giunta passo la parola all'assessore Paglialunga.
Grazie Presidente. Oggi abbiamo avuto modo di avere ulteriori spiegazioni dal Vice Sindaco in merito ai documenti programmatici per il prossimo triennio. Abbiamo constatato che per il secondo anno consecutivo il bilancio prosegue il suo iter per l'approvazione entro il 31 di dicembre, e apprezziamo molto anche come questa amministrazione stia portando avanti una politica di contenimento del debito molto virtuosa e allo stesso tempo stia portando avanti una serie di interventi molto importanti per la città e nello specifico per il nostro territorio. Pertanto, alla luce dei documenti esaminati e delle motivate argomentazioni rese dall'assessore, la Giunta esprime parere favorevole.
Grazie assessore. E se ci sono delle dichiarazioni di voto, la parola al consigliere Ivaldi, Partito Democratico.
Sente, sì. Ma, il nostro è un voto negativo per i motivi che abbiamo espresso anche nell'ordine del giorno, anche perché comunque il tempo è stato poco a disposizione di tutti i consiglieri. Va bene approvare il bilancio a dicembre, però bisognerebbe anche dare la possibilità di un maggior approfondimento delle cose, perché un bilancio non è facile. Quindi il nostro voto è negativo per quanto espresso prima. Ci tengo a precisare però che noi, come opposizione, minoranza, chiamateci come volete, il bilancio l'abbiamo visto. Rispetto a quanto Presidente, lei prima ha detto una dichiarazione di voto riguardo all'ordine del giorno nostro, all'espressione della Giunta, noi il bilancio l'abbiamo visto. Tanto è vero che sia ieri che oggi abbiamo fatto delle domande precise. Quindi io rispetto che da parte vostra sia un voto contrario, ci mancherebbe, però un conto che votate contro, un conto dire che in base a quello che cito qua si dimostra che non si è letto il bilancio, perché non è questo, noi abbiamo letto il bilancio. Questo ci tengo a precisarlo, perché il voto, per carità, siete liberi di votare quello che ritenete più opportuno, anche votare contro l'ordine del giorno, però il rispetto per il lavoro dell'opposizione lo pretendo, perché noi il bilancio l'abbiamo studiato, analizzato, tanto è vero che stasera noi siamo intervenuti, quasi tutte le domande le abbiamo fatte anche puntuali. Quindi glielo dico, quello che ha detto lo ritengo completamente sbagliato e fuori luogo. Comunque il nostro voto è negativo.
Grazie consigliere Rivaldi. Se ci sono altre dichiarazioni, allora possiamo passare alla votazione. Favorevoli per il parere al bilancio. Contrari? Si sono espressi a favore Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Toti Perbucci, Genova Domani, Vince Genova. Si sono espressi contrari Partito Democratico, Lista Rosso Verde, Genova Civica e Movimento 5 Stelle. Il parere del municipio è positivo, è favorevole. Grazie a tutti per la partecipazione. Sì, volevo allora esprimere due cose. In questa sede, visto che non avremo più occasione e la diretta comunque in streaming, di fare gli auguri a tutti i cittadini, poi lo faremo anche nelle sedi diverse e negli incontri che avremo, e ringraziarvi comunque del confronto che abbiamo avuto su questo tema del bilancio, perché è stato comunque serrato ed interessante anche con la partecipazione dell'assessore. Ringrazio tutti e auguro a tutti una buona serata e buone feste.